la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, partiamo subito con la previsione del tempo e con il LAMMA. Daniele Grifoni, buongiorno, bentrovato.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che avremo ancora condizioni di tempo instabile sulla nostra regione. In mattinata, quest'oggi, qualche precipitazione potrà interessare ancora le zone settentrionali, anche le zone costiere e l'arcipelago. Su quest'ultimo sono previsti anche dei locali rovesci che potrebbero estendersi anche al basso livornese e alla costa grossetana più settentrionale. Poi nel pomeriggio migliora sulle zone di nord-ovest e sulla costa, mentre qualche rovescio si potrebbe verificare sulle zone interne. I venti quest'oggi rispetto a ieri sulle zone costiere in arcipelago sono previsti in decisa attenuazione, mari comunque ancora mossi, temperature massime in lieve aumento rispetto a ieri. Per quanto riguarda la giornata di domani, ancora tempo instabile soprattutto sulle zone occidentali della regione, dove saranno possibili dei rovesci, e rovesci che potrebbero intensificarsi in serata soprattutto sulle zone costiere e meridionali, e quindi ancora condizioni di tempo instabile con temperature che comunque si manterranno su valori sensibilmente superiori alle medie del periodo.
Grazie per il momento, buona giornata.
Grazie a voi.
11 lunedì d'inverno a Peccioli, venerdì 26 dicembre e martedì 6 gennaio torna l'appuntamento più atteso da grandi e piccini. Nelle vie del borgo, street band, spettacoli di strada, laboratori, attività ludico-didattiche all'interno dei musei e del Palazzo Senza Tempo, mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali. Segui la pagina Facebook 11 lune a Peccioli per tutti gli aggiornamenti. Info fondarte.peccioli.net. A Pistoia riapre al pubblico il percorso archeologico dell'antico Palazzo dei Vescovi. Pistoia Musei e Fondazione Caripit presentano un importante restauro e un nuovo allestimento che ampliano l'offerta culturale della città e valorizzano un patrimonio unico. Un itinerario che conduce tra monumenti, stratigrafie e reperti dall'età etrusca fino all'età moderna in un viaggio nella storia di Pistoia. E dal 19 dicembre al 6 gennaio l'ingresso al museo è gratuito. Per saperne di più, Pistoia musei.it. Controradio.
We'll be right back.
Le 8:10, molte le notizie sui giornali di quest'oggi, si parla su Repubblica della seconda vita di Sant'Orsola, partono i lavori per 31 milioni, una notizia importante che riguarda l'ex convento che vedrà la nascita di una scuola di formazione, una ludoteca e un atelier artistico con i cantieri che resteranno aperti per 3 anni. L'altra questione che fa discutere riguarda il blitz dei tifosi viola al Viola Park con il lancio di petardi contro il centro sportivo. Sul Corriere troviamo questa notizia che viene, come dire, con un virgolettato gesto da collegare ai risultati della Fiorentina, non ci voleva, come dire, un'analisi particolarmente approfondita, così come rivediamo la notizia da una parte del maltempo, come sentivamo qualche minuto fa, il maltempo in Toscana, l'allerta gialla estesa sulle isole e sulla costa sud. Nel frattempo, a proposito di costa, Marina di Massa e il pontile semidistrutto, liberato dalla Guang Rong, a Marina di Massa finalmente la nave è stata fatta galleggiare e poi è stata trainata verso il ponte, verso il porto, di Livorno, dove poi sarà rottamata la nave che si era schiantata il 28 gennaio scorso, quasi un anno fa, sul pontile di Marina di Massa. Ma in realtà tutti i giornali, con varie notizie, ad esempio si parla anche delle scelte delle università per non far perdere un anno agli studenti dopo il caos che è stato generato a medicina, per cui a Firenze e a Siena le immatricolazioni vengono prorogate, mentre a Pisa farei scrivere anche chi non ha superato il test, che è un precedente estremamente importante e interessante, questo dal Corriere Fiorentino. Ma dicevamo, tutti i giornali si occupano di una notizia particolarmente importante, cioè per quello che riguarda gli Airbnb, la Toscana ha vinto la sua battaglia alla Corte Costituzionale. Che è successo? È successo che la Regione Toscana ha legiferato in materia per cercare di porre un argine al cosiddetto fenomeno dell'overtourism. Il governo ha impugnato questa legge, la questione è andata in sede di Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Toscana, cioè ha detto la proprietà privata, sebbene tale, ha comunque un limite sociale. Ira da parte dei gestori dopo che il ricorso del governo è stato respinto a proposito di questo testo unico sul turismo, il presidente Gianni, la sindaca di Firenze Sara Funari hanno detto ora i comuni possono mettere dei divieti. È un passaggio importante che ha a che fare con una questione estremamente annosa che non riguarda in Toscana soltanto la città di Firenze. Su questa vicenda Domenico Guarino ha intervistato Jacopo Vicini, che è l'assessore al turismo del comune di Firenze. Ascoltiamolo insieme.
Per noi è una bella vittoria che respinge il ricorso del governo e rafforza anche le nostre posizioni. Sapete che, perché ne abbiamo parlato ai vostri microfoni, che in seguito al testo unico del turismo della Regione Toscana il Comune di Firenze ha approvato prima in Italia un regolamento sulle locazioni turistiche e questo ovviamente salva il nostro regolamento a cui abbiamo dedicato mesi di lavoro e che siamo convinti sia uno strumento fondamentale. Siamo felici che questi strumenti poi saranno a disposizione anche delle altre città della Toscana e anzi siamo convinti che poi probabilmente altre regioni seguiranno l'esempio della nostra regione.
Allora, partiamo da una domanda tecnica, perché è una sentenza della Corte Costituzionale, i ricorsi che sono in ponte vanno al Tribunale Amministrativo, ma questa sentenza li fa decadere o andranno comunque in discussione?
No, non sono un avvocato, ma andranno comunque in discussione. È evidente che se il governo avesse avuto ragione, per noi sarebbe caduto proprio la fonte primaria da cui originavano i nostri regolamenti. Invece questo ci conferma che siamo sulla strada giusta, affrontiamo come sempre con ottimismo anche i ricorsi rispetto al regolamento, perché una sentenza come questa è importante, riconosce il fatto che i comuni possono avere degli strumenti che le permettono di introdurre dei criteri e dei limiti rispetto a un fenomeno, ne abbiamo parlato tante volte, quello degli affitti brevi ha un impatto innegabile sulle nostre città. Mi dispiace, il governo ha deciso di fare ricorso, speriamo adesso prenda atto di questa sentenza e anzi magari aiuti i comuni a normare un settore che ne ha bisogno, come siamo detti tante volte.
Ecco, l'altra domanda invece è più di tipo politico. Lei, come giustamente ricordava, è sulla base del testo regionale è stato emanato un regolamento. Rimarrà quello oppure il fatto che la consulta avrebbe dato ragione vi porterà degli aggiustamenti, magari anche a delle ulteriori, non so, interventi ad limitandum, per dire così?
Si ricorderà che noi contestualmente all'approvazione del regolamento avevamo poi affidato anche al professor Celata all'Università di Roma,
certo,
uno studio, no? Per il monitoraggio, sì, di questo fenomeno, che è un fenomeno che si evolve velocemente, che è cresciuto in maniera importante nella nostra città in pochi anni. Nelle prossime settimane è prevista la consegna dei risultati di questo studio. Noi ci siamo presi l'impegno sulla base di questo studio e sulla base anche degli studi che hanno fatto i nostri uffici, valuteremo se introdurre nuovi limiti o eventualmente nuovi criteri e aggiornare il regolamento. Adesso sappiamo che questo regolamento è valido e può esserci, quindi l'obiettivo del 2026 sarà un monitoraggio costante e eventualmente anche delle nuove limitazioni o dei nuovi criteri rispetto agli affitti brevi a Firenze.
Fight!
Le 8:20 partiamo da Firenze perché via Guelfa si prepara a diventare un nuovo polo dell'artigianato fiorentino, perché c'è una call che riguarderà nuove botteghe artigiane in via Guelfa. CNA e Confartigianato stanno procedendo ad una selezione che però ci facciamo raccontare dal direttore generale della CNA di Firenze Metropolitana, Lorenzo Cei. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno agli amici di Controradio.
Ci racconta di che si tratta?
Beh, allora, la città metropolitana di Firenze ha acquistato e riqualificato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, alcuni fondi in via Guelfa e poi ha emesso un bando a cui noi abbiamo partecipato assieme a Confartigianato per la gestione, e di questi tre fondi, che poi diventano in buona sostanza 8 laboratori, noi diciamo li assegneremo ad altrettanti artigiani per un periodo di tempo che può variare dai 6 ai 12 mesi. In realtà noi staremmo ipotizzando i 12 mesi per consentire un periodo di tempo più lungo, quindi crediamo possa essere una buona opportunità per artigiani che magari cercano un fondo più centrale, nella zona più centrale di Firenze, per chi magari ha un laboratorio e cerca anche una faccia, una vetrina, insomma una buona opportunità per gli artigiani.
C'è un pacchetto intorno a tutto questo. Prima lei ci parlava di spazi assegnati per un periodo di tempo limitato, quindi assegnati a rotazione con un canone agevolato, insomma c'è tutta una serie di cose.
Sì, vabbè, ovviamente diciamo gli ingredienti sono tanti affinché la ricetta riesca. Sì, sono canoni agevolati stabiliti direttamente da Città Metropolitana. L'idea è quella di fare un turnover, questo sì, per dare la possibilità a più imprese possibili di diciamo godere di questa opzione, e chiaramente essendo un numero di artigiani che poi fa anche un po' massa critica nella strada, perché si tratta di 8 fondi per l'appunto. L'obiettivo è quello di riqualificare anche un po' l'area, fare delle attività anche nella via, insomma creare anche un po' di movimento rispetto a quest'area centrale di Firenze e provare a valorizzarla nuovamente anche da un punto di vista del tessuto urbano. Chiaramente i fondi non sono tutti adiacenti, sono vicini, quindi a nostro avviso è anche una bella opportunità per riqualificare il quartiere.
Questo è un passaggio interessante perché, come dire, è un progetto che mira ad un obiettivo più ampio di quello che potrebbe sembrare ad un primo sguardo, che ha a che fare con mettere in moto un volano, far diventare quella zona anche un piccolo nuovo polo, diciamo così, per un certo tipo di imprese, ma ha a che fare con la vivibilità del quartiere. C'è tanto, però gli ascoltatori ci domandano, dice, ma poi dopo un anno che fa quello che viene lì? Che succede da questo punto di vista? Cioè, come funziona questo meccanismo?
Allora, diciamo, noi abbiamo recepito questa indicazione dal bando della Città Metropolitana, quindi questo è l'ente pubblico che ha la proprietà dei fondi, che ha stabilito questa rotazione. Dopo un anno sicuramente l'artigiano che ha fatto questa esperienza può capire se effettivamente il suo prodotto può avere un mercato in un'area magari centrale di Firenze e se effettivamente vale la pena avere un punto vendita, e quindi è un'esperienza che sicuramente arricchisce anche gli strumenti dell'artigiano per conoscere meglio il suo mercato di riferimento. Dopo un anno c'è comunque un turnover, perché sta scritto nel bando della Città Metropolitana che ovviamente l'obiettivo è cercare di offrire questa opportunità a più artigiani possibili. Io non credo che sia tempo perso, non so se questo era un po' il sottofondo della domanda, perché si può sperimentare un pezzo di mercato, dico, per l'artigiano, che probabilmente in altre situazioni non sarebbe stato possibile sperimentare, perché oggi non sono molti i piccoli artigiani, qui si sta parlando prevalentemente di ditte individuali o a conduzione familiare, che possono permettersi un affitto in una zona comunque molto centrale di Firenze, a 2 passi dalla stazione, a 2 passi da Fortezza d'Abbasso, vicinissima, insomma, proprio alle attrazioni più centrali del centro.
No, naturalmente tempo perso no, non c'era nessuna allusione da questo punto di vista, però c'è una curiosità del meccanismo, perché qualcuno, come dire, si può chiedere, dice, vabbè, sarà un anno, ma poi che succede? In realtà in quell'anno può succedere tanto, anche perché poi delle altre cose stiamo parlando di una via non troppo distante dal via nazionale, dalla stazione, da una enorme quantità di bar, di ristoranti, per cui anche iniettare una nuova sostanza in quell'area può provare a cambiarne la configurazione. Già questa è una cosa importante.
No, questo sicuramente, anche perché in realtà, diciamo, il limite temporale di un anno è per l'artigiano che usufruisce del fondo. Noi abbiamo un contratto, diciamo, di quelli standard, chiamiamoli così, di almeno 6 anni, e quindi noi per 6 anni comunque faremo questa rotazione. Quindi 6 anni è un periodo di tempo che consente anche di misurare l'impatto di questa iniziativa, e credo che rientri un po' anche nel ventaglio di strumenti, perché poi purtroppo la soluzione non è così semplice, non si preme un tasto e incredibilmente arriviamo alla soluzione che ci immaginiamo. L'idea, mi pare di capire, dall'amministrazione comunale di Firenze, ma la sindaca metropolitana è la stessa del comune di Firenze, l'idea è quella di provare a riportare l'artigianato nelle zone centrali della città, quindi rimettere al centro l'artigianato non solo, diciamo, in termini teorici, ma fisici e concreti. È chiaro che questo non si fa semplicemente con un luogo solo o con uno strumento solo, si fa con una pluralità di strumenti. E se io penso a questa iniziativa qui sui fondi di Via Guelfa, se penso alla riqualificazione del complesso di Sant'Orsola, che comunque sta andando avanti, se penso per esempio alla riqualificazione dell'ex chiesa dei Barnabiti in Oltrarno, con cui abbiamo fatto un esperimento anche lì di esposizione e vendita di prodotti artigianali nei giorni scorsi, insomma il mosaico comincia a avere un po' più di senso, un po' più di forma e qualche tassello in più. È chiaro che, diciamo, questo processo di ricentramento, chiamiamolo così, degli artigiani nella città avrebbe bisogno ancora di investimenti e di politiche a sostegno, perché serve una vera e propria casa delle eccellenze in una zona centrale, perché credo occorra un incentivo per i proprietari dei fondi che affittano per cambiare la destinazione d'uso in destinazione d'uso artigianale. Oggi è comunque molto costoso, perché per portare un fondo accatastato come direzionale o come commerciale ad artigianale per la proprietà significa spendere circa 15.000 euro. Possono essere tanti, possono essere pochi in relazione al valore dell'immobile, ma sono comunque 15.000 euro. Ecco, se ci fossero degli incentivi anche da questo punto di vista, probabilmente vedremmo un rientro degli artigiani in città anche un po' più spontaneo e non solo guidato su iniziative per mano pubblica o con la collaborazione delle associazioni, che vanno benissimo, però ecco, probabilmente arriviamo da un punto di vista quantitativo fino a un certo punto.
Però, come si suol dire, come tutti i problemi complessi, c'è bisogno di soluzioni complesse, come giustamente lei ricordava. Lorenzo Cei, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Grazie, buona giornata, restate con noi. Tra un minuto e mezzo, sono le 8:30, arriva il giornale radio di Popolare Network.
Gelato al pomodoro, un castello di cacao, tre vignette, sei caffè, 33 maromba, sei.
E poi,
sì, lo rossi cosa vuoi, pilotare un autojet, far la doccia di champagne, con un fracco coco e sbancare il casino.
Popolare Network.
Una buona giornata a Popolare Network, le notizie.
A mezz'ora Giorgia Meloni parlerà alla Camera in vista del Consiglio europeo, in cui al centro dell'attenzione ci sarà innanzitutto l'Ucraina. Il governo italiano è tra i più cauti sull'ipotesi di appoggiare economicamente Kiev usando i fondi russi congelati in Europa. Nella maggioranza intanto la Lega continua a opporsi all'invio di nuove armi e oggi la mozione unitaria della destra attesa in Parlamento potrebbe non parlare esplicitamente di sostegno militare all'Ucraina. Dalle opposizioni sono attese 5 mozioni diverse, una per ognuno dei gruppi di minoranza.
E intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, ha ribadito, questo è avvenuto ieri, il no a concessioni sui territori e alla presenza di truppe internazionali a garanzia di un eventuale cessate il fuoco. Dunque, rispetto al cauto ottimismo del vertice di Berlino, sembra esserci un nuovo stop. I piani trattati da Kiev con gli europei e gli statunitensi verranno comunque inviati a Mosca, ha detto Zelensky, ma gli europei vengono visti da Putin come un ostacolo alla trattativa.
Al Senato riprenderà stasera l'esame della legge di bilancio, che è stata riscritta dal governo a 2 settimane dal termine per la sua approvazione definitiva. Confindustria si dice soddisfatta per gli aiuti alle imprese che sono stati inseriti in extremis, mentre l'altra questione centrale delle modifiche riguarda le pensioni, con una nuova stretta in particolare su quelle anticipate. Il voto finale sulla manovra economica potrebbe arrivare a poche ore dalla scadenza di fine anno, senza che ci sia la possibilità di un dibattito vero sul testo.
Donald Trump ha annunciato di aver ordinato il blocco totale di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela. Il presidente degli Stati Uniti ha scritto sui social che il regime di Nicolás Maduro usa il petrolio proveniente da giacimenti rubati per finanziarsi, il terrorismo legato al narcotraffico, la tratta di esseri umani, gli omicidi e i rapimenti. Il governo di Caracas ha reagito parlando di una minaccia grottesca, accusando Trump di voler imporre un presunto blocco navale con l'obiettivo di rubare le ricchezze venezuelane. La tensione tra i due paesi è comunque ormai alta da mesi, da quando al largo dello Stato sudamericano sono iniziati gli attacchi statunitensi contro navi sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga.
E Trump si è congratulato col neo primo ministro sovranista della Repubblica Ceca, Andrej Babis, per il suo insediamento, affermando di aspettarsi cose straordinarie dal miliardario diventato premier per la terza volta. Il nuovo governo di coalizione di destra e estrema destra guidato da Babis, che ha inviato segnali contrastanti sulla sua posizione nei confronti dell'UE e sugli aiuti all'Ucraina, ha prestato giuramento lunedì in Repubblica Ceca.
Primi funerali a Sydney di alcune delle 15 vittime dell'attacco terroristico di Bondi Beach. Una grande emozione, in particolare alle esequie del rabbino Eddie Schlanger, a cui ha partecipato una folla molto numerosa. Avvolta in un velluto nero, la bara è stata trasportata nella sinagoga. Schlanger è padre di 5 figli, 41 anni, era l'organizzatore dell'evento Chanukah by the Sea, durante il quale è avvenuto l'attentato. Si allontana oggi la perturbazione che ha portato molta pioggia nelle ultime ore. Previste ancora precipitazioni al nord, soprattutto al nord-est, schiarite poi nel pomeriggio a partire dal centro-sud. Ci risentiamo con le notizie alle 9.30, più tardi.
A Natale dall'Erbolario, idee profumate per i tuoi regali con le nuove linee cosmetiche. Charme ed eleganza con Bella di Notte o un profumato cocktail di bellezza con Gin Botanicals. In erboristeria, farmacia e parafarmacia o su erbolario.com.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 6 km di coda per incidente verso sud tra Aglio e Calenzano. In A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Pistoia e Bivio con l'A1. E arriviamo alla Fipili verso Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. Troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est, venendo da SGC Firenze Livorno. Ultima pagina per il traffico navale, il traghetto Piombino Capo Portoferraio delle 8.40 quest'oggi è cancellato. Cancellati inoltre i traghetti Piombino Rio Marina delle 13.10 e delle 15.30. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari, al via da questa sera una nuova fase dei lavori in piazza Piazzale Donatello con l'avvio della realizzazione della sedia tranviaria nell'anello centrale. Tutti i provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro Radio 2026. 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio.
Sabato 20 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, radio aperta al tesseramento e i nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino e le nuove magliette del 50esimo. Passa a salutare i conduttori e i giornalisti della radio.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 20 dicembre alle 21 la compagnia XE di Giuliana Anzillotti presenta Però chiamami movimenti diversi. Uno spettacolo di danza inclusiva che dà voce al bisogno di esserci, sentirsi riconosciuti e appartenere a qualcuno e a qualcosa. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Met ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 20 dicembre alle 17 al Metastasio, la fabbrica del tempo. Due clown riflettono sull'umanità contro materia, desiderio contro dovere, tempo interiore contro quello inesorabile. Ispirandosi al cinema muto, raccontano ai piccoli un tema complesso tra risate e poesia. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info, biglietteria cango@gmail.com. Sabato 20 dicembre alle 19, Matteo Sedda in Fuck Me Blind, un duo coreografico ispirato al film Blue di Derek Jarman, in cui i danzatori si muovono ruotando all'infinito, plasmandosi l'uno con l'altro in un'esperienza ipnotica.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Le 8.41, dillo a Controradio, una nuova puntata di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, undicesima puntata della nuova stagione, puntate tutte riascoltabili su controradio.it/dillo a Controradio. Il tema di quest'oggi è la mobilità ciclabile. A Firenze in studio Tiziano Carducci, il presidente di FIAB Firenze Ciclabile. Buongiorno Tiziano.
Buongiorno a tutti.
Bentrovato, grazie per esserci venuto a trovare. Scriveteci al 342 8104111 per raccontarci, per segnalarci le questioni su cui poi indagare. Se subito un messaggio di Giulietta, vi segnalo la situazione non risolta della strada di accesso alla scuola del Sarto dentro San Salvi, praticamente non c'è marciapiede, c'è tutto il traffico d'ingresso all'ASL eccetera eccetera, appena piove si allaga tutto. Prendiamo nota di queste cose, Giulietta, perché il tema della qualità, diciamo così, delle strade è un tema molto importante, soprattutto se parliamo di biciclette. Partiamo dallo stop ai monopattini, però, se sei d'accordo, si parte la prossima primavera, aprile 2026, perché a un certo punto dice vabbè, non rispettate le, non mettete il casco, è troppo pericoloso. I monopattini fanno un po' paura, per la verità, sono usati in maniera abbastanza indiscriminata, contro sensi, contro umani, altre cose del genere. Una battuta su questo, Tiziano, se sei d'accordo per partire.
Allora, sicuramente diciamo non è una scelta che accogliamo con una ola, perché comunque rimane una sconfitta per un mezzo di sostenibilità, di mobilità sostenibile, che contrariamente a quello che si pensa non era un servizio ad uso e consumo dei turisti, ma visti i dati di utilizzo era uno strumento, per ora uno strumento utile anche per, in particolare per, diciamo, il famoso ultimo miglio per l'intermodalità. Non si è voluto cercare di intervenire, di trovare una soluzione, confrontandosi con gli operatori, fare delle campagne di controllo, ma si è preferito, diciamo, arrendersi a quello che è stata la guerra di Salvini e condannare il servizio a morte sostanzialmente.
Voi sperimentate il fatto che il passaggio alla mobilità cosiddetta dolce non è mai un passaggio indolore, c'è sempre una grande frizione, anche con delle acredini, dei risentimenti, perché voi andate troppo veloce, andate contro mano, vi mettete in pericolo, cioè è un passaggio più difficile di quello che possa sembrare,
sì.
No?
Allora, bisogna superare intanto il ragionamento del noi contro voi, perché non ci sono ciclisti o automobilisti, ci sono persone che si muovono in bici, persone che si muovono in macchina. Poi, e sicuramente in una mobilità dominata da un certo tipo di utenza, ogni granellino che si guadagna un tipo di mobilità diversa viene vissuto come un sopruso, probabilmente, senza rendersi conto che l'obiettivo, diciamo, non è quello di togliere a qualcuno, ma di dare una possibilità in più a chi può accedervi, lasciando in realtà anche più spazio per chi effettivamente della macchina non può davvero farne a meno.
Molto importante questa cosa che dici, perché in Italia spesso si verifica questo voler polarizzare, partitizzare e polarizzare le cose, per cui io, cioè tu vai in bici, vai solo in bici, puoi andare solo in bici, invece no, magari hai anche altri modi di muoverti, sei anche una persona che usa la bicicletta, devi poterlo fare in tutta sicurezza, tranquillità, con i marciapiedi a posto, le piste ciclabili, eccetera, insomma, questa è la,
e anche in sicurezza sulle strade condivise, perché ricordiamoci, primo articolo del codice della strada: la strada è di tutti, non è uno spazio ad uso e consumo soltanto di chi si muove in auto.
Al 342-8104-111 i vostri messaggi. Ci scrive un ascoltatore che dice: monopattini, dice marciapiedi no. Marciapiedi sono un grande fattore di rischio.
Marciapiedi no, effettivamente, perché il codice della strada, diciamo, la normativa, quando furono introdotti questi nuovi mezzi, senza accompagnarli poi da un'effettiva campagna di comunicazione e approfondimento, li ha equiparati nell'uso alle biciclette, quindi sostanzialmente è obbligatorio l'uso della strada o della pista ciclabile. Chiaramente chi si muove in bici o in monopattino su marciapiede sta commettendo un'infrazione.
Allora, andiamo a parlare di questi incentivi che stanno in qualche modo interessando un numero importante di persone. Speriamo che la cosa possa avere un'utilità per tante ragioni, però stiamo parlando, come dire, di un bonus bici che si poggia su un bando con un fondo di oltre 700.000 euro dedicato all'acquisto di e-bike e di cargo bike a pedalata assistita per favorire appunto la mobilità ciclabile e gli spostamenti quotidiani. Diamo un po' di dettagli, Tiziano.
Sì, allora, questo sistema di incentivi si affianca a quello entrato in esercizio circa un anno fa, Pedala Firenze di Premia, che tramite un apposito kit della società Pinbike consentiva di tracciare gli spostamenti e dare un incentivo fino a 30 euro al mese su quegli spostamenti casa lavoro, quindi ovviamente non se io pedalo per fare un giro la domenica, ma quindi se effettivamente sto togliendo un'auto dalla strada. questo strumento, diciamo, quindi diciamo finalmente, perché la prima discussione su questi incentivi ce l'abbiamo avuta addirittura quando l'assessore Giorgio era ancora assessore all'ambiente, incentiva invece l'acquisto di due strumenti specifici che sono le bike e le cargo bike. Due strumenti un po' costosi ma essenziali, perché le bike consentono di coprire distanze più lunghe o di rendere la bici uno strumento appetibile anche per chi magari ha delle dei maggiori dislivelli da affrontare o è, diciamo, meno allenato. E chiaramente è un incentivo comunque orientato all'utilizzo, quindi la prima tranche viene data all'acquisto, ovviamente il limite è di 500 euro per le bike, di 1000 per una cargo e l'80% del costo complessivo del mezzo. Però il primo 50% è erogato, diciamo, all'acquisto, a presentazione della fattura. Il secondo è legato al raggiungimento, quindi sempre tramite sistemi di tracciamento, di 400 chilometri nei primi 6 mesi dell'acquisto, che quindi vuol dire sostanzialmente 3-4 chilometri al giorno di media per ogni giorno lavorativo.
Assolutamente
fattibile, esatto. E già in città, insomma, si cominciano a vedere anche già ora tante cargo bike, in particolare per chi porta bambini piccoli a scuola. Quindi, diciamo, può essere un importante alleato per la mobilità.
Stiamo parlando di spostamenti casa lavoro, casa luogo di studio. 6 mesi di tempo, 3-4 chilometri al giorno, sono veramente il minimo.
La maggior parte degli spostamenti in città sono inferiori ai 5 chilometri, che appunto è una distanza più che gestibile anche con una bici, a maggior ragione con una bici a pedalata assistita, e appunto 3-4 chilometri sui giorni lavorativi sono una misura assolutamente congrua secondo noi.
C'è un ascoltatore che ci scrive, Alessio, che scrive: buongiorno, dillo a Controllo Radio, credo sia importante sottolineare come, nonostante gli annunci sui social dei vari sindaci coinvolti, la super ciclabile Firenze-Prato rimane ad oggi una incompiuta, del tutto inutilizzabile, dice Alessio.
E confermiamo, purtroppo, noi è un progetto che seguiamo fin dall'inizio, è stato realizzato il primo tratto che comunque diciamo porta a casa un risultato che la nostra associazione porta avanti più o meno da quando è nata, nei primi anni zero, cioè quello di dare un collegamento ciclabile sicuro e ben individuato per il polo scientifico di Sesto Fiorentino, che era una specie di villaggio isolato per chi non vuole o non può usare l'automobile. Sull'ultimo tratto noi stiamo cercando di lavorare con Città Metropolitana per capire quali sono le tempistiche, se ci sono delle modifiche e soprattutto che si attivino per trovare i dovuti finanziamenti, perché c'è il pezzo di scavalco della 11 che chiaramente è un'opera importante, ma taglia in maniera significativa le distanze fra una zona industriale molto importante, Sesto Fiorentino, Prato, Firenze, quindi anche quello può essere un importante strumento per togliere auto dalla strada e alleggerire il traffico.
C'è un appello, perché stiamo parlando di un finanziamento di 728.000 euro, un accordo regione Ministero dell'Ambiente per migliorare la qualità dell'aria approvato dal comune. Il bando si rivolge ai fiorentini residenti o domiciliati o con il lavoro, diciamo così, a Firenze o con lo studio. Però Bagnaripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, l'Assassinia, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, manca
Fiesole. Sì, abbiamo notato poco fa che ora io non so come viene definito, diciamo, l'agglomerato fiorentino. Qualcuno direbbe: ma Fiesole sta lassù, però insomma Fiesole non è solo Fiesole, c'è cioè il Girone con Piobbi, ci può essere qualcuno che vive o lavora alle Caldine e deve andare alle cure, quindi magari possono essere, diciamo, dei percorsi in realtà anche fattibili con questi strumenti. Non c'è soltanto di arrivare in Piazza Domino da Fiesole, quindi magari un appello che rivolgiamo è, per i prossimi sistemi incentivi legati alla mobilità ciclistica, a pensare anche a chi vive o lavora a Fiesole.
Non dimentichiamoci di Fiesole. Naturalmente su WhatsApp si svolge la consueta tenzone: i ciclisti dovrebbero imparare il codice della strada e altre cose del genere. Però c'è un messaggio interessante che dice che la battaglia contro i monopattini è contro i poveri, perché la maggior parte di chi lo usa non ha i soldi per lo scooter, riferimento anche a tanti immigrati, e anche questo è un passaggio.
Questo sì è un tema interessante, perché ci si scorda sempre che quando si parla di un supposto diritto a dover avere un'auto e di potersi muovere in auto, ci si scorda che non è un oggetto che è accessibile a tutte le tasche, non si parla certo solo di persone con background migratorio, ma di tante persone. E quindi sì, c'è quel tema lì, e c'è poi anche il tema di dare dignità a uno strumento e far sì che ci si possa muovere in sicurezza. Non dobbiamo parlare di ciclisti, come dicevo prima, che non rispettano le regole, perché se ci affacciamo probabilmente a questo incrocio, in 5 minuti vediamo svariate persone in auto che o parcheggiano in doppia fila o superano il limite dei 50 km/h. Purtroppo a non rispettare le regole sono le persone, non i mezzi, e quindi bisognerebbe certo un attimo ragionare su quello che è l'impatto del mancato rispetto delle regole. Oltre 3.000 morti sulle nostre strade, più di tre quarti in ambiente urbano, quindi quando siamo alla guida di qualsiasi mezzo è bene avere in mente di quali sono le regole e perché esistono.
Con Tiziano Carducci di FIAB Firenze Ciclabili, il presidente, ci stiamo muovendo tra la questione dei monopattini e soprattutto gli incentivi alle e-bike, alle cargo bike. Ci sono un po' di questioni che riguardano le ciclabili. Giulietta ci scrive ancora: lavori interminabili alla pista di Via Lungo l'Affrico.
Sì, esatto, anche quella la stiamo tenendo monitorata, i lavori sono molto lunghi, è stato anche molto lungo avere quei lavori, perché appunto Giulietta ricorderà bene che quella pista era sostanzialmente impraticabile.
Sì.
È stato molto duro riuscire, diciamo, ad avere un intervento su quel tratto, proprio perché lì richiedeva un intervento congiunto fra la mobilità e l'ambiente. Sostanzialmente lì stanno venendo rifatti tutto il viale alberato, i marciapiedi, i bordi stradali, l'area di parcheggio, perché appunto c'era da investire parecchi soldi, però è anche indispensabile che quei lavori finiscano, accelerino rapidamente, perché è una dorsale importante effettivamente per chi si muove in bici.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: la mattina accompagnare la bimba all'Andrea del Sarto è un incubo. Così Margherita nel suo ultimo messaggio. Parliamo adesso di un'altra pista ciclabile, che è quella di Via Doni, perché lì c'è una petizione in corso.
Esatto, noi su quello abbiamo lanciato una petizione, ripetiamo tutti quanti anche che volessero sapere quali sono i prossimi banchini di raccolta firme a info@firenzeciclabile.it. Dai primi dati del Biciplan che abbiamo avuto in anticipazione emerge come Via Doni sia una delle strade a maggiore incidentalità per chi si muove in bici, e il dato ci stupisce fino a un certo punto in realtà, perché è una strada molto importante che collega la nuova dorsale ciclabile di Via delle Porte Nuove, Via Toselli, che è molto utilizzata in realtà, al contrario di quello che molti sostengono, fino a tutta la zona di via circondaria, dove anche lì c'è una pista ciclabile, e via Mariti, che porta appunto quindi anche al polo di Careggi. Quindi è una strada molto frequentata e 300-400 metri di pista ciclabile sarebbero un collegamento molto importante, che metterebbe in sicurezza tanti spostamenti e che aiuterebbe anche il commercio. Contrariamente a quello che si pensa, certo, la mobilità ciclistica, la mobilità attiva in generale aiuta, è un'alleata del commercio. Chi si muove in bici a piedi si ferma più facilmente a fare anche più acquisti, quindi noi abbiamo presentato questa petizione proprio per richiedere che questo progetto venga sviluppato e portato avanti dall'amministrazione.
Quella zona lì ci si muove anche per chi va verso l'autostrada, per cui tende anche a correre di più in automobile, per intendersi.
Sì, allora in realtà in direzione autostrada appunto c'è Viale Redi, e quindi sì, l'incrocio effettivamente crea molti problemi, ma anche proprio il sistema di svolte su via Maragliano. Via Maragliano è una strada piuttosto larga, ma in realtà è una strada di quartiere, e si tende molto a correre su quella strada, quando forse per le sue caratteristiche sarebbe più adeguato pensare a una zona 30.
Molto interessante il richiamo culturale, perché quello che facciamo questa mattina è anche un'operazione culturale, non solo di informazione, sulla questione che la pericolosità dei mezzi la fanno le persone e non i mezzi, che non ci sono usi esclusivi, che non ci sono partiti che devono contrapporsi. Perché per esempio un ascoltatore scrive che le intemperanze di chi usa il monopattino getta disdoro anche sui ciclisti e su chi usa la bicicletta, come dire, rende la categoria meno popolare, scrive.
Sì, però ecco.
Tu non sei d'accordo, cioè non allora, è il ragionamento
sì,
che ci aiuta.
Purtroppo succede, però appunto non è il ragionamento che ci aiuta, cioè non è che io non penso che quando se per sbaglio faccio un incidente in macchina, dice, porca miseria, adesso faccio passare male tutti quelli che guidano in macchina. Ogni persona, diciamo, è un utente a sé. E quindi da questo punto di vista bisogna appunto fare sensibilizzazioni. I monopattini erano un mezzo nuovo. Anni fa il comune di Reggio Emilia, quando arrivarono appunto i primi monopattini, fece degli stand dove insegnava le regole, faceva anche un po' di esercitazione, perché non nascondo che è un mezzo che appunto per le dimensioni delle ruote, per la posizione del baricentro della persona che lo usa, è un mezzo che richiede un po' più di abilità, diciamo. Però ecco, anche quando iniziò il Novecento arrivarono le auto, erano considerati dei giocattoli come dei monopatti, come i monopatti, degli strumenti pericolosi. Qualunque mezzo nuovo è una specie di strumento del demonio da combattere. Però ecco, prima di ucciderli forse andrebbe fatta appunto un po' di campagna informativa, educativa, anche campagne sanzionatorie indubbiamente, capire se può essere effettivamente un alleato. Nessuno si è mai sognato di dire di abolire i cinquantini, perché in maniera estremamente sistematica vengono eliminati i fermi a 45 km orari. Però appunto la soluzione non è cancellare l'oggetto.
Ci scrive Antonio: vi faccio presente che nel comune di Fiesole, frazione con piobbi ciclabili, stanno realizzando un ponte ciclopedonale sull'Arno. A noi questo ci fa assolutamente piacere.
È positivo, certo.
Ci dispiaceva che non c'era Fiesole tra i comuni interessati dagli incentivi. Tutto qui, Antonio, non è che volevamo in qualche modo dire
è importante
il
che consentirà ad esempio di poter andare a viaggiare con il treno a chi arriva ad esempio da Vallina.
Infatti questo è importante. Tiziano Carducci, 2 minuti a chiudere il punto su cantieri di manutenzione piste e cantieri tram.
Allora, cantieri di manutenzione piste è ripartito finalmente, dopo che ne abbiamo parlato qualche mese fa su questo canale, i lavori alla pista di via Perfetti di Casoli, anche se occorre specificare che è soltanto il primo lotto, diciamo, quello di manutenzione straordinaria. Noi in realtà aspettiamo a gloria il secondo lotto, che in realtà sarà quello che prevederà la nuova pista oltre il filare alberato, fra gli alberi e il parcheggio, quindi ottenendo una separazione fra pedoni e biciclette. I cantieri tram proseguono con, ahimè, quella scempio, non sappiamo come definirlo altrimenti, sulla pista ciclabile dei viali, che non avrà più una separazione dal flusso pedonale e veicolare dei controviali. Noi l'abbiamo denunciato più volte negli anni, ma diciamo la motivazione è stata che il PNRR corre e quindi non c'era margine per fare motivazioni. Noi su quello continuiamo a monitorare, anche per far sì che l'impatto dei cantieri sia meno impattante, quantomeno anche sulla mobilità di chi si muove in bici, perché dà un forte impatto a chi si muove in macchina, chiaramente i cantieri per il tram, ma ecco, avere un po' meno di piste chiuse all'improvviso senza avere alternative è anche un passaggio molto importante.
È spaventoso la quantità di messaggi che sta arrivando e quanto questi temi interessino e smuovano anche emotivamente le persone che ci ascoltano. È una persona che ci ricorda che manca, allora vediamo, Viale Redi svolta a destra sul ponte che conduce in Viale Corsica, dice Paolo, incrocio pericolosissimo per mancanza di visibilità per le auto che svoltano a destra, causa siepe e bici e monopattini che attraversano l'incrocio a tutta velocità senza attenzione. Va bene incentivare il trasporto in bici, ma disincentivare i furti, dice Ilaria, in pieno giorno, in tutti i modi, in tutte le salse. Ci sono stata a Londra, mi sono emozionata nel vedere i box bici per strada. A Scandicci si vedono i box bici per strada.
Sì,
funziona, mi piace questa cosa.
Sì, l'abbiamo supportata fortemente. Noi lo diciamo da sempre, il piano di sostituzione delle rastrelliere, per avere le rastrelliere adeguate ad archetto che consente di ancorare in due punti, bike box e velostazioni, quindi delle strutture più grandi, chiuse, monitorate da 50 a 100 posti. Anche quello è un progetto che c'è in mano, ma bisogna accelerare, insomma. insomma, perché il traffico non aspetta, la qualità dell'aria non aspetta e bisogna accelerare su questo tema.
Tiziano Carducci, il presidente FIAB Firenze Ciclabile, è venuto a trovarci nei nostri studi questa mattina per la puntata di Dillo a Controllo Radio. Grazie davvero.
Grazie a voi, buona giornata.
Restate con noi perché tra poco Alia risponde, la sesta puntata, il nuovo appuntamento, la trasmissione a Clura di Plures Aria per Alia per comunicare le novità del gestore e rispondere alla domanda del pubblico. Tra pochissimo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Musica live, DJ set, nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito, con tessera GLU su glufirenze.com. Sabato 20 dicembre, i Virginiana Miller in concerto. L'alternative rock italiano, originario di Livorno, sul palco del GLU Firenze. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22.30. After show DJ set.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Clerks di Kevin Smith, introdotto dal giornalista e critico Francesco Belliti. In sala l'iconico film d'esordio del regista del cinema indipendente underground americano Kevin Smith, girato nell'arco di una giornata con immagini in bianco e nero. Clerks racconta la giornata surreale di due commessi regalandoci una visione filosofica del mondo da mini market. Clerks di Kevin Smith, giovedì 18 dicembre alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Everybody laughs and everybody cries, everybody lives and everybody dies, everybody eats and everybody loves, everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes, every complication. What you say with gesture and expression, in my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Gonna do, everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again, everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of place. everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's backside, everybody's front.
Radio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio. Associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio.
Sabato 20 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 radio aperta al tesseramento e i nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino e le nuove magliette del cinquantesimo. Passa a salutare i conduttori e i giornalisti della radio.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Le 9:10 minuti, prima eravamo sulla Controradio TV, lo siamo anche adesso, lo saremo dopo con l'Angolo Rosso, però lo siamo adesso con Alia Risponde. È venuto a trovarci nei nostri studi Riccardo Peruzzi, direzione produzione e servizi di Plures. Ale, Riccardo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Stamattina parliamo di un tema molto affascinante, interessante, concreto, che dobbiamo anche contestualizzare un po'. Il numero dove scriverci è sempre il 342-8104-111. Parliamo di Firenze Città Digitale per il ciclo dei rifiuti. È un tema enorme che non nasce adesso.
No, non nasce adesso e soprattutto si contestualizza all'interno di un quadro più ampio che appunto il titolo Firenze città digitale riprende. Siamo partiti qualche anno fa con Firenze città circolare, che è il progetto che sta appunto coinvolgendo tutti sulla città per trovare appunto un compromesso di tutta una serie di situazioni di convivenza che la città ovviamente nello svolgimento dei servizi di igiene pubblica insomma necessita. Compromesso che ha una chiave, un filone comune, quindi che parte dal senso di responsabilità e dalla necessità di coinvolgere ogni singolo comportamento di ogni singolo cittadino per cercare di portare, come dire, a compimento quel senso civico che è il comportamento corretto rispetto a un comportamento non corretto che dobbiamo imparare a identificare. Solo dall'identificazione del comportamento corretto noi crediamo che questo possa prevenire azioni appunto sbagliate. Quando queste azioni però ci sono, perché ovviamente capitano, ecco, allora lì introduciamo dei servizi digitali, e questo è il motivo insomma dell'incontro stamattina, per cercare di accorciare la distanza tra la necessità del singolo cittadino e i servizi che svolge l'azienda.
È una grandissima ottimizzazione, ma molto di più in realtà, perché c'è già una parte digitale importante. La scorsa puntata c'è stata la segnalazione, se via Scipione ha mirato, l'intervento è stato effettuato praticamente nell'arco di poche ore, la situazione è stata riportata alla normalità in maniera molto rapida, proprio in concomitanza con la segnalazione ricevuta. La questione riguardava i contenitori per la carta, gli imballaggi, problemi di funzionamento e l'apertura. Siete intervenuti, sono stati ripristinati gli usi corretti dei contenitori. Però anche qui avete segnalato che su Google Play Store e Apple Store è possibile trovare Ale App, la app gratuita dove è possibile fare delle segnalazioni. Questa è già una prima forma di digitalizzazione. Qui stiamo andando oltre, qui stiamo andando in una situazione dove voi vedete quello che c'è nei cassonetti, quanto sono pieni, quanto non sono pieni, dove inviare i mezzi, una questione anche di ambiente, di risparmio energetico, cioè è una questione enorme.
Allora, l'intervento fatto quando si parla di digitalizzazione non può essere superficiale, bisogna che sia radicale.
È così.
Se non è così è uno spauracchio di se stesso, e questa non è la volontà dell'azienda. L'intervento è stato ed è radicale, è in corso e quindi ancora possiamo far meglio, però già ci fornisce alcuni strumenti. La funzione di Ale App ci permette di accorciare le distanze e avere dal cittadino, e quindi da colui che ha un bisogno, una necessità, o che individua una criticità, ci permette di arrivare direttamente in control room, perché il segnale arriva, il suo messaggio arriva direttamente al control room. La nostra control room è presidiata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove addetti al servizio, controllando, no, nei monitor che, come dire, spesso si vedono in queste immagini che fanno vedere un po' il comportamento di questi, certo, di questi posti, verificano chi c'è in zona, il primo che può essere idoneo a quel tipo di intervento e lo dirottano e affidano a lui il compimento di quell'azione e il recupero di quella situazione là. Per cui ecco, è un intervento radicale che parte da sia l'app, che è l'ultimo pezzettino, ma prima di questo c'è tutta una impostazione generale dell'azienda che è votata a questo.
E nel momento in cui si genera una relazione, io sono anche più responsabilizzato, sono più informato, cioè è anche elevare la cittadinanza ad una qualità migliore, probabilmente.
I nostri interventi da un punto di vista della responsabilità che dicevo prima mirano appunto a quello, a identificare il comportamento corretto dal non corretto, affinché ci si indigni nel rispetto della convivenza sul territorio. L'indignazione è oggi una pressione con un pollice o con un indice su un telefono, cioè si configura in questo modo, e questo ci permette però di intervenire e di recuperare in tempi brevi. Ricordiamo che su Firenze è attivo un servizio priority che prevede che i nostri interventi si completino in 3 ore nel centro storico, quindi nell'area UNESCO, e in 6 ore in tutto il resto della città. Poi non risolviamo risolviamo il 100% dei problemi, ne risolviamo il 98%, perché il 2% purtroppo ha dei tempi di intervento che non ci permettono di risolverli appunto in questo modo, ma è un grande aiuto quello che chiediamo, è un grande supporto che chiediamo a tutti gli ascoltatori oggi e a tutti i cittadini della città nel darci questi feedback che ci permettano quindi di intervenire e di tenere più pulita la città.
Anche perché stiamo parlando, come dire, di sistemi digitali che si scontrano con questioni estremamente fisiche e materiali, per cui c'è naturalmente un margine, però anche nel caso della segnalazione arrivata alla colonia felina alle Cascine, colonia felina che naturalmente genera dei rifiuti che vanno portati via, ecco, anche in questo caso è importante avere il codice della segnalazione e capire di che si tratta.
Allora sì, la cosa, parto dalla necessità di contestualizzare, quindi la segnalazione che ci è arrivata in quel caso lì, nel caso che ci faceva presente l'ascoltatore, è una segnalazione che non siamo stati capaci di contestualizzare. Che cosa vuol dire? Non avevamo la fotografia, non avevamo la segnalazione con le app, pertanto la segnalazione che abbiamo ricevuto e che ci ha portato ad evadere un intervento che purtroppo però era una campana del vetro lì vicino, perché pensavamo si trattasse di quello, che l'intorno a quella campana fosse stato fatto. Quindi l'intervento e la segnalazione tramite le app, che prevede sempre una foto che quindi definisce qual è l'aspettativa del cliente, quindi dell'utente che ce la segnala, ci permette di andare mirati. Ecco lì, nel caso della colonia felina, stiamo ripianificando oggi credo l'intervento per portare a termine quanto segnalato,
perché si tratta di rifiuti ingombranti in sostanza, che quella è la differenza.
Sì, allora la casistica, diciamo, rispetto al 100% degli abbandoni, diciamo, si dividono in tre tipologie. I più sono rifiuti ingombranti.
Chiaro.
Che tutti noi purtroppo, come dire, vediamo intorno alle postazioni e alle batterie dei contenitori, molto spesso anche qua fuori dalla radio purtroppo troviamo, no, abbandonati qualcosa. Ecco, quello è un comportamento incivile. La nostra campagna dice comportamento incivile, lo etichettiamo come tale e lo affidiamo, quando ce ne accorgiamo, lo affidiamo ovviamente a chi di competenza debba intervenire, quindi in canali ordinari di recupero che oggi, grazie al processo di digitale, solitamente in due giorni riusciamo ad assolvere. Quando invece ci viene segnalato da un cittadino quell'intervento, nel caso ora qua dell'intorno della radio, l'intervento in 6 ore si completa. Per cui è, come dire, importante che sia identificato quel comportamento incivile, è importante che quel comportamento incivile ci sia segnalato attraverso questi canali.
A questo proposito, infatti, un ascoltatore ci ha scritto che il miglior rifiuto è quello non prodotto, e rimanda anche al comportamento non sempre urbano di privati, grande distribuzione, negozi. In questo senso, parliamo di educazione ambientale sostanzialmente. Nelle scuole c'è stato un intervento importante, insomma, nell'ultimo biennio.
Nello scorso anno, in realtà nel 2024, anno scolastico 24-25, Alia ha intercettato circa 65.000 studenti. Perché questo? Perché sono il nostro futuro, è il futuro della nostra logica di convivenza, no? E quindi investire su quello vuol dire investire in comportamenti che nel futuro porteranno a, come dire, a sicuramente a una condizione di coabitazione, diciamo, dei nostri luoghi comuni più civile.
C'è una segnalazione, c'è il tema della carta, soprattutto nelle zone centrali, che è un tema molto sentito ed è un tema anche molto complesso, perché ha a che fare con le vie del centro, alle volte vie strette, lì c'è tanti ristoranti, c'è tante attività, ci sono i camioncini la mattina presto, è una questione molto complicata quella del centro storico. C'è un ascoltatore che ci segnalava del zona stazione Santa Maria Novella e le buste con la carta sulla strada.
Allora, partiamo intanto da un dato importante, che quel pezzo lì, l'UNESCO di Firenze, produce quanto una città da 100.000 abitanti. Okay, quindi stiamo parlando di un fazzoletto di territorio che produce però quanto una città da 100.000 abitanti.
Appunto.
Questo significa che il problema del cartone e della carta in quell'area è ovviamente un tema molto, molto sentito. Quel territorio, insomma, gli ascoltatori che lo vivono lo sanno benissimo, è un territorio che, come dire, intenso, no? È vissuto intensamente ed è un territorio poi molto denso di strutture e infrastrutture. Quel territorio non ci consente di mettere contenitori stradali, quel territorio ci obbliga e ci vincola alla raccolta porta a porta. Nella raccolta porta a porta di quel territorio, quindi del cartone, sebbene avvenga questo tutti i giorni, qualche defiance per qualche altro motivo ci può stare. Nell'impegno di non farlo essere, purtroppo a volte capita, e quando capita allora noi abbiamo messo su appunto un servizio che in quella zona si chiama Carta Fast, si attiva sempre tramite cellulare e può richiedere l'intervento in 3 ore, che quindi risana l'eventuale defiance.
No, ma perché il discorso è che il tema, per esempio, dell'inciviltà di cui parlavamo prima, nello stesso, che poi riguarda per fortuna una minoranza, fa molto arrabbiare quella maggioranza di persone. Stiamo ricevendo tantissimi messaggi, diciamo così, in questo senso. L'abbandono dei rifiuti quotidiani, che cosa fate, sono evasori della TARI. Quindi c'è un risentimento del cittadino, da parte del cittadino, che si comporta in maniera, come dire, incivile, come dicevamo.
E questo è un risentimento che capisco l'indignazione di chi ce lo segnala, ma che ci fa bene. Perché ci fa bene? Perché dobbiamo annoverarlo fra i comportamenti scorretti. È fondamentale questo che avvenga, perché identificarlo appunto come un comportamento non corretto ci pone già sulla strada dell'indirizzo giusto, e quindi di qual è la cosa giusta da fare. Gli ingombranti è un servizio gratuito che raccogliamo a casa previo prenotazione. Fino a ieri, o meglio fino a qualche, diciamo, mese fa, lo potevamo fare solo tramite telefono, e questo per alcuni era difficoltoso. Io parlo per me come cittadino, il mio ritiro di ingombranti doveva essere fatto prendendomi un permesso dal lavoro per chiamare il call center. Oggi non è così, oggi con le app possiamo prenotare l'ingombrante e possiamo farlo direttamente dal divano mentre stiamo guardando, che ne so, qualche cosa alla TV, e quindi questo ci porta via solo pochi secondi e ci permette quindi di nuovamente avvicinare il nostro servizio all'esigenza del cittadino.
L'ascoltatrice Erika, che segnala la questione di Villa Fabbricotti, una segnalazione che ha fatto di una situazione con televisori abbandonati, insomma una questione molto, insomma, significativa, e chiede e sottolinea, spero possa essere uno stimolo per migliorare, quindi una critica costruttiva, dice: spero possiate cercare di semplificare la modalità di segnalazione via app, perché l'hanno richiesto altre foto e cose del genere. Questo è il messaggio di Erika.
Ne prenderemo spunto, senz'altro.
In piazza Leopoldo il tabaccaio è sprovvisto di chiavette, dice che voi dovete dargliele, voi dite che loro devono averci. L'ascoltatrice in questione ci chiede come si risolve questa cosa?
Allora, noi ora, prima di tutto, adesso mi prendo nota della segnalazione, verifichiamo, perché ci sono una serie di punti attivi in città, sono diversi, che fanno parte appunto di una catena di tabaccai che svolgono per Ale alcune funzioni. Quindi voglio capire, cercherò di capire se questa tabaccheria ha effettivamente carenza di chiavette e quindi dobbiamo, come dire, darne disposizione, o se invece fosse, non lo so, una tabaccheria tra quelle non convenzionate con questo servizio.
C'era stata una segnalazione via Zara, via Duca d'Aosta, su questione fogliame, dintorni, spazzamento. Qui la questione riguarda il fatto che lo spazzamento funziona se le auto non ci sono.
Allora, è un tema che mi dà un po' di sospiro, consentimi di, come dire, di dirlo un po' così. Perché? Allora, perché ovviamente la sosta in città è un tema, tra l'altro con tutti i lavori in corso, insomma è un tema molto molto delicato, e dove lo spostamento dell'auto a volte è veramente impegnativo, e lo comprendiamo. Purtroppo però, se non troviamo la strada libera dalle auto, la nostra efficacia rischia di essere ridotta, perché facciamo il slalom e cosa c'è sotto la macchina non lo portiamo via, magari poi quella macchina va via e allora lascia, no, intravedere sporco, di cui poi giustamente gli utenti si lamentano. Ecco, ora la segnalazione che abbiamo ricevuto la dobbiamo contestualizzare rispetto al momento in cui si è verificata, perché niente, come dire, si è approfondita l'analisi, però l'aiuto e il supporto che chiediamo nei limiti del possibile a tutti i cittadini è quello di cercare di rispettare la segnaletica e quindi spostare l'auto.
Non dimentichiamo Villa Fabbricotti, l'ascoltatrice ci ha scritto, ha detto per favore non vi dimenticate di Villa Fabbricotti. C'è poi un messaggio interessante che dice: ma chi evade la TARI continua ad abbandonare gli ingombranti perché non ha il numero utente che deve essere comunicato. Ma quello è un cane che si morde la coda, nel senso che lui evade la TARI, non c'è il numero utente, abbandona le cocede, è una cosa di incuria totale lì, non è che gli manca il numero utente, non gli interessa proprio il numero utente.
Sì, c'è, allora c'è un grande lavoro quotidiano, direi, di sincronizzazione dei dati tra quelle che sono le residenze comunali con la TARI. Questo grande lavoro ci permette di portare in evidenza tutti gli anni una, diciamo, un sommerso, chiamiamolo così, insomma, che recuperiamo. Tuttavia, ovviamente, come dire, noi dobbiamo andare a intercettare il bisogno del cittadino e fare leva su quel bisogno per cercare di farlo iscrivere alla TARI. Quindi questo è lo sforzo che ci vede tutti i giorni all'azione. Ecco.
Una segnalazione importante riguarda un ascoltatore che ci scrive: lato destro della foce del Greve è sorta da più di un anno una discarica abusiva ormai abbastanza grande, adesso smaltiscono gli ingombranti anche bruciando, per cui se abbiamo anche qualche dettaglio in più sulla precisa localizzazione di questa cosa, che evidentemente è grave, chiediamo all'ascoltatore di inviarcela in modo che possiate prendere nota e intervenire.
L'intervento all'interno degli alvei dei fiumi è un intervento che viene gestito in collaborazione con i consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica hanno azioni dirette che prevedono che il materiale lì accumulato venga depositato in luoghi accessibili ai nostri mezzi. Capirete bene, entrare quindi in un alveo di un fiume per rimuovere rifiuti non sia, diciamo, così agile come farlo su una superficie piana. Quindi l'intervento, ora me lo sono appuntato, lo segnaleremo al consorzio di bonifica perché ovviamente faccio degli approfondimenti nel caso ci porti a punti a noi accessibili quanto lì prodotto.
Siamo ai saluti, ma prendiamo la segnalazione di Mauro che parla del parcheggio di via del Pratignone, Sesto Fiorentino, andando verso Calenzano da Sesto dopo il ponte autostrada. Sulla destra c'è una discarica a cielo aperto, dice Mauro. Mauro, grazie anche a te per questa segnalazione. Via del Pratignone, Sesto Fiorentino, andando verso Calenzano. Grazie per le vostre segnalazioni al 342-8104-111. Tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiamo con l'Angolo Rosso. Non posso non salutare e ringraziare Riccardo Peruzzi, direzione produzione servizi di Plures Alia, per questa puntata di Alia Risponde. Grazie davvero, Riccardo.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Popolare Network, buongiorno, le notizie. Arriva dalla striscia di Gaza la notizia di un altro bambino morto di freddo, un neonato che si chiamava Mohammed Khalil Abul al-Kahir è morto questa notte dopo essere stato curato per una grave ipotermia causata dal freddo estremo che attanaglia Gaza in questi giorni. La notizia è stata diffusa questa mattina da Al Jazeera, che riporta come le condizioni nei campi degli sfollati, con le piogge e il freddo, stia diventando sempre più drammatica.
L'Europa sia pronta a affrontare una guerra ibrida, lo ha detto Ursula von der Leyen al Parlamento europeo alla vigilia del vertice dei capi di Stato e di Governo di domani. La Presidente della Commissione ha citato gli Stati Uniti e il documento che vede l'Europa come antagonista, non come un alleato. La strategia della sicurezza nazionale americana non è la causa della crisi che l'Europa sta attraversando nel mondo, è un sintomo della realtà del mondo odierno, ha detto von der Leyen.
E tra mezz'ora Giorgia Meloni parlerà alla Camera, al Parlamento italiano, in vista del Consiglio europeo di domani, in cui al centro dell'attenzione ci sarà innanzitutto l'Ucraina. Il governo italiano è tra i più cauti sull'ipotesi di appoggiare economicamente Kiev usando i fondi russi congelati in Europa. Nella maggioranza intanto la Lega continua ad opporsi all'invio di nuove armi. Oggi la mozione unitaria della destra attesa in Parlamento potrebbe non parlare esplicitamente di sostegno militare all'Ucraina.